approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
Le istituzioni europee si avviano alla scadenza naturale del loro mandato e per questo si sta accelerando per portare a conclusione più provvedimenti possibili avviati nel corso di questa legislatura. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi parleremo dell'adozione di un nuovo regolamento europeo sulle emissioni di CO2, un regolamento che tocca molto da vicino il mondo dell'automobile. Trasporto. Ma per partire ascoltiamo questa scheda.
Dopo un lungo dibattito in seno alle istituzioni europee e non solo, il Parlamento europeo ha adottato in via definitiva nuove misure per rafforzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 per i nuovi veicoli pesanti, prevedendo una riduzione per step. Il regolamento stabilisce che le emissioni di CO2 degli autocarri e degli autobus dovranno essere ridotte del 45% a partire dal 2030, per raggiungere una riduzione del 90% dal 2040. Obiettivi di riduzione delle emissioni sono fissati anche per i rimorchi e i semirimorchi a partire sempre dal 2030. Prima della pubblicazione ufficiale dell'atto, il Consiglio UE dovrà ora approvare formalmente il regolamento. Si tratta però di obiettivi particolarmente sfidanti, ritenuti essenziali per raggiungere i target UE sulla neutralità climatica. Cosa succederà quindi da qui ai prossimi anni nel mondo del trasporto pesante?
E rientriamo in studio, parliamo di queste tematiche in compagnia di Andrea Condotta, esperto di innovazione e logistica, membro dell'Executive Group di Alice, l'alleanza per l'innovazione della logistica in Europa. Buongiorno, grazie per essere qui con noi.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Allora, un nuovo regolamento molto stringente per autocarri, veicoli pesanti, ma anche per autobus. Abbiamo ascoltato dalla nostra scheda quali sono i limiti imposti da questo regolamento, ma cosa succederà in pratica a partire dal 2030?
Dunque, innanzitutto, diciamo, la revisione del regolamento mette in essere degli abbassamenti per le emissioni per i veicoli che entreranno in commercio piuttosto ambiziosi. Di fatto il regolamento si rivolge esclusivamente ai costruttori dei veicoli e gli impone di fatto di inserire sul mercato una quota estremamente larga di mezzi elettrici idrogeno. Perché dico mezzi elettrici idrogeno? Perché di fatto il regolamento prende come punto di riferimento per calcolo della riduzione delle emissioni di fatto solamente i veicoli che nel momento in cui vengono introdotti nel mercato garantiscono zero emissioni. Diciamo che è o quello oppure un'ottimizzazione dei consumi del carburante garantiti. Però diciamo che se ci possiamo aspettare un 10-15%, facendo proprio delle stime super ottimistiche in termini di riduzione dei consumi, vuol dire che avremo sul mercato, comunque che i costruttori dovranno inserire sul mercato, un 30-35% di mezzi elettrici idrogeno, e parliamo di mezzi pesanti.
Prima della pubblicazione ufficiale dell'atto, il Consiglio deve approvare formalmente questo regolamento. È un passaggio scontato o ci potrebbe essere qualche sorpresa?
Allora il Parlamento ha approvato la cosa in larga maggioranza, per cui il passaggio in consiglio viene considerato di fatto un passaggio più formale che altro, per cui gli effetti sui costruttori loro se lo attendono, tanto che il giorno dopo l'approvazione da parte del Parlamento europeo ACEA ha già fatto un comunicato stampa, una presa di posizione relativamente a che cosa si attendono dopo.
Cerchiamo di capire in pratica cosa succederà adesso. Come diceva lei, è un tema che riguarda i costruttori, ma a cascata ovviamente riguarda anche le imprese di autotrasporto, che poi dai costruttori dovranno acquistare questi veicoli. Quali sono gli obblighi per le case costruttrici?
Dunque, le case costruttrici devono appunto vendere quei veicoli, per cui ovviamente se devono vendere quei veicoli che costano tre volte dei mezzi normali e il mercato ha già dimostrato di non essere pronto, tutta una serie di cose devono essere messe in essere. Io personalmente ho espresso diversi dubbi relativamente alla revisione del regolamento. Perché? Perché appunto si punta intanto solo su una tecnologia, quindi io sono per una pluralità di tecnologie. Dall'altro, dal punto di vista tecnico, ci sono delle cose che non stanno solo ai costruttori, ma mancano di fatto le infrastrutture. Mancano le infrastrutture, che cosa vuol dire? Vuol dire che attualmente per camion abbiamo in Europa una ventina di punti di distribuzione pubblici, diciamo caricatori pubblici, e Acea fa un calcolo e dice ne servono 50.000 al 2030. Quanti distributori idrogeno abbiamo? Pochissimi, ce ne servono 700 al 2030, per cui le dinamiche che devono cambiare sono molte. Se andiamo poi a vedere il comunicato che è già stato diramato da Acea, quello che chiedono non sono solamente le infrastrutture, chiedono tassazione per quanto riguarda le emissioni sul trasporto e chiedono uno schema di incentivi per l'acquisto sui veicoli. Certo. Per cui quando parliamo di tassazione e incentivi, a questo va a toccare gli autotrasportatori.
Ecco, sul tema delle infrastrutture invece c'è un dibattito molto aperto, un dibattito anche legato alla cosiddetta direttiva AFIR, ma in proposito ascoltiamo questa scheda.
Lo scorso anno la UE ha dato il via libera alle nuove regole per la realizzazione di una rete di infrastrutture di ricariche e di rifornimento che favorisca la transizione energetica e consenta la diffusione più capillare della mobilità elettrica e a idrogeno. Il primo step è piuttosto vicino e prevede che entro il 31 dicembre 2025 siano realizzate stazioni di ricarica per i veicoli leggeri da almeno 400 kW ogni 60 km lungo i principali corridoi della rete TEN-T. Entro quella stessa data si richiede che sia pronto almeno il 15% della rete di ricarica per il trasporto pesante, per raggiungere il 50% entro il 31 dicembre 2027. L'obiettivo è di avere una stazione di ricarica a una distanza massima di 60 km entro il 31 dicembre 2030. Per quel che riguarda il rifornimento di idrogeno, invece, entro il 31 dicembre 2030 dovranno essere installate stazioni ogni 200 km. Per favorire il raggiungimento di questi obiettivi, l'Unione Europea ha messo in gioco una serie di fondi anche attraverso il meccanismo per collegare l'Europa. Ma saranno sufficienti per creare una rete realmente estesa?
E ritorniamo in studio, siamo sempre in compagnia di Andrea Condotta, esperto di innovazione logistica e membro dell'executive group di Alice. Lo diceva anche lei prima, lo abbiamo ribadito in questa scheda, c'è bisogno di infrastrutture, ma questi obiettivi sono attuabili nei tempi previsti?
Ma qui si parla fondamentalmente di 7 anni, è estremamente difficile dare un'opinione in tal senso, ma onestamente io sono molto scettico sulla possibilità di mettere in piedi queste infrastrutture in tempi rapidi. Quando parliamo di caricatori, in realtà non si parla semplicemente di creare dei caricatori per i camion, si tratta di anche creare la rete che ci sta sotto i caricatori. Qualche settimana fa, come Alice, abbiamo fatto un dibattito sull'argomento tra chi era a favore e chi era, diciamo, dubbioso relativamente al regolamento. Mi è piaciuto un intervento da parte di Procter & Gamble che dice: noi saremmo estremamente favorevoli a l'utilizzo di mezzi elettrici ove possibile, ma in alcuni plant, se io penso a caricare due veicoli pesanti di seconda generazione che prendono 750 kWh, o carico il camion oppure faccio andare avanti
o faccio andare avanti l'azienda, è chiaro.
Esatto.
Su tutto questo poi si innesta un altro tema che lei ha citato già prima, che è quello dei costi di questi veicoli, che come ricordava lei sono molto più alti rispetto alla media dei veicoli endotermici. Si riuscirà attraverso le economie di scala ad avvicinare questi costi a quelli attuali dei veicoli endotermici?
Qui ci sono opinioni diverse. Io lo trovo molto difficile per una questione abbastanza semplice. Appunto, qui parliamo di, diciamo, circa 3 volte il costo di un veicolo normale, no? E parliamo di una supply chain che non è interamente controllata dai produttori dei veicoli stessi. Per cui diventa difficile riuscire a interpretare che ci sia un abbattimento di costi. Ma indipendentemente da questo, già il fatto che ci sia un grosso punto di domanda sull'avvicinamento del TCO, quindi del costo di utilizzo operativo tra un veicolo diesel e un veicolo elettrico, mi appare difficile pensare che lo strumento giuridico per promuovere un utilizzo di mezzi elettrici e idrogeno, su quelli peraltro io sono super favorevole, ma mi pare difficile pensare che possa essere un regolamento, perché il regolamento è impositivo, è lo strumento giuridico più forte di cui dispone l'Unione Europea ed è direttamente legge per gli Stati membri. Per cui ci sono tutta una serie di punti di domanda. Ha senso fare un regolamento senza aver risolto tutti i punti di domanda pregressi, tra cui il costo in primis?
Chiaro. A proposito di questo obbligo, si è sviluppato anche all'interno del Parlamento europeo un dibattito che addirittura prevederebbe l'imposizione dell'acquisto di questi veicoli alle imprese di autotrasporto, è così?
Sì, c'è questa discussione, cosa che onestamente credo che non sia né auspicabile né realistico immaginarlo, ma molto banalmente, come abbiamo detto, costa 3 volte. Nel momento in cui ci dovesse essere un'imposizione per chi ha una flotta di veicoli di acquisire, diciamo, per raggiungere gli obiettivi un 30-35%, 40% di mezzi elettrici nel 2030, se un'azienda di logistica deve pagare quella cifra per un mezzo, la cosa più ovvia che fa è non comprare mezzi nuovi. Ed è esattamente quello che non dovremmo permettere di fare, cioè i veicoli in Europa sono molto vecchi, quindi già otterremo un risultato molto buono in termini di sostenibilità solo cambiando mezzo diesel con mezzo diesel. Lo trovo veramente rischioso e spero che non si arrivi a questo.
A proposito di questo cambio di cui parlava lei, c'è nel regolamento una previsione di revisione di queste norme a partire dal 2027. Molti vedono in questa occasione la possibilità di tornare alla carica con i cosiddetti carburanti neutri, cioè quelli che vengono utilizzati nei motori diesel, pensiamo ai biocarburanti per esempio. Che possibilità ci sono secondo lei di riapertura di questi termini?
Beh, vedremo appunto come evolverà la tecnologia e come evolverà l'infrastruttura. Devo dire che in questo momento è stato fatto il regolamento, ma non c'è una vera roadmap da seguire. Non è stato detto per arrivare a quell'obiettivo di meno 45%, adesso facciamo questo, no? Io considero assolutamente buono il fatto che ci sia una revisione, proprio perché il rischio effettivo è che, non avendo una roadmap, non avendo un allineamento delle politiche, delle normative comunitarie su questo argomento, non ci si arrivi lì.
Nei giorni scorsi sono state adottate anche nuove norme sugli Euro 7, che è questa nuova tecnologia che dovrà essere adottata a bordo di tutti i veicoli, sia automobili, sia veicoli commerciali, sia veicoli pesanti. In realtà si tratta di una parziale revisione dell'Euro 6 che tiene conto soprattutto di alcuni momenti come quello della frenata. Ma come si innestano questi due provvedimenti, questo sulla decarbonizzazione e l'Euro 7?
E in realtà la sensazione complessiva nel momento in cui vediamo questi nuovi regolamenti, direttive o politiche comunitarie è che veramente non ci sia un grossissimo allineamento. Diciamo, i due sistemi giuridici, da una parte una direttiva, da una parte un regolamento, sembra che non si parlino moltissimo, fanno riferimento appunto a sistemi diversi. Da una parte si promuove l'elettrico idrogeno in riferimento a CO2, da un'altra parte si fa riferimento a particolato e quant'altro. La strada non sembra essere realmente dritta, sembra essere fatta di molte linee parallele che non dialogano tra di loro.
E questo è un altro dei limiti probabilmente di tutte queste imposizioni normative da parte dell'Europa. Beh, cercheremo di capire nei prossimi mesi qual è l'evoluzione di questi provvedimenti. Intanto termina qui questa puntata di Container. Noi salutiamo e ringraziamo il nostro ospite Andrea Condotta, esperto di innovazione e logistica, membro dell'executive group di Alice. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.